Capitolo 9, dove viene dimostrato che un senatore non è poi alla fine che un uomo. Il chiarore di un buon fuoco si spandeva sugli arredi e sul tappeto di un salotto magnifico, faceva scintillare gli orli dorati delle tazze e il lucido bricco del tè che erano sulla tavola, mentre il senatore Baird stava cavandosi gli stivali per porre i piedi nelle pantofole che sua moglie aveva ricamate durante la sessione del Senato. La signora Baird, tutta giuliva e gaia in volto, apparecchiava la tavola e di quando in quando si fermava per dare ammonizioni ai suoi ragazzi, un po' troppo vivaci e strepitanti, intesi a farle intorno tutti quegli scambietti inesprimibili che, dal diluvio in poi, formano lo stupore delle madri. «Tom, lascia in pace la maniglia di quell'uscio! Mariuccia, non tirar tanto la coda al gatto, povero micino! Jim, non montare su quel sofà!» «No, no, voi non potete immaginarvi, caro, che sorpresa è stata per noi tutti il vedervi giungere stasera!» disse ella finalmente quando trovò la possibilità di rivolgere una parola al marito. «Sì, sì, ho pensato di venire questa sera a casa per passarvi la notte e godermi un po' di quiete. Non posso più reggermi in piedi dalla stanchezza. Ho il capo che mi va in pezzi!» La signora Baird rivolse lo sguardo sopra una boccetta di acquavite canforata che era nella credenza e pareva volesse prenderla. Il marito la trattenne. «No, no, Maria, non voglio droghe, una buona tazza di tè ben caldo e un po' di pace domestica. Ecco ciò che desidero. Oh, che faccenda noiosa è il far le leggi!» E il senatore sorrise come se provasse un'interna soddisfazione al pensiero di sacrificarsi per il proprio paese. «Ebbene», disse la moglie dopo che fu versato il tè, «che ha fatto il Senato?» Convien sapere che per la tranquilla e buona signora Baird era una cosa del tutto insolita l'occuparsi di ciò che avveniva alla Camera, poiché, saggiamente, considerava che aveva da fare abbastanza nel governo della famiglia. Il signor Baird inarcò dunque le ciglia maravigliato e rispose: «Nulla di grande importanza. È poi vero che sia stata fatta una legge la quale vieta di dar soccorso a quella povera gente di colore che attraversa il paese? M'è stato detto che si discuteva una legge di questa sorta, ma non credo che un'assemblea cristiana possa sancirla.» «Che cosa vuoi dire, Maria? Mi diventi forse una donna politica?» «Oh, no, davvero. Io non darei un quattrino per tutta la vostra politica. Ma in quanto a cotesta legge io dico che è crudelissima ed anticristiana. E spero, mio caro, che essa non ottenga la sanzione.» «Ecco tutto ciò che è stato fatto. Abbiamo votato una legge che proibisce di favorire la fuga degli schiavi del Kentucky, mia cara. Gli abolizionisti tanto fecero che i nostri fratelli del Kentucky sono molto irritati e che sembra cosa necessaria per il nostro Stato ed anche cristiana e giusta di fare alcunché per calmarne l'irritazione.» «E che dice questa legge? Essa non ci impedirà, spero, di dare a quelle povere creature un ricovero per la notte e di dar loro un po' di cibo, qualche straccio per coprirsi, e di lasciarli andare in pace per la loro strada?» «Eh sì, mia cara, ciò sarebbe un aiutarli e incoraggiarli, capisci?» La signora Baird era una donnetta alta 4 piedi, con gli occhi azzurri, timida e di voce soave. In quanto al coraggio, era noto che una gallina l'avrebbe al primo grido messa in fuga e che un cane da guardia, anche piccolo, l'avrebbe atterrita col solo mostrarle i denti. Per essa il marito e i figliuoli erano tutto a questo mondo e nella sua famiglia essa regnava, anziché col comando, con la dolcezza e con la persuasione. Solo una cosa valeva ad eccitarla e questa eccitazione si impadroniva di lei dal lato sommamente buono e generoso della sua indole. Tutto ciò che somigliava un tal poco alla crudeltà la metteva in uno stato sì violento che era tanto più sorprendente e inesplicabile data la mitezza del suo carattere. Benché fosse la madre più indulgente e pieghevole, i suoi figliuoli serbavano il terribile ricordo del castigo che essa aveva loro inflitto una volta che, in compagnia di certi monelli, presero a sassate un povero gatto. Bisogna sapere, era solito dire il piccolo Bill, che quella volta me ne rimasero i segni sulla pelle. La mamma mi venne contro incollerita ed infuriata ed io fui ben bene staffilato, indi messo a letto senza cena, prima che avessi potuto comprendere per qual cagione tutto ciò avvenisse. Poi sentii che piangeva dietro l'uscio e questo fu per me peggio di tutto il rimanente. D'allora in poi non abbiamo più tirato sassi contro altri gatti. Nella presente occasione la signora Bird si alzò vivacemente con un volto infocato che ne faceva risaltarvi e più la bellezza e andando con aspetto risoluto innanzi al marito gli disse: «Ora John, ditemi sinceramente, credete davvero che una legge come questa sia giusta e cristiana?»
«Spero bene, Maria, che non mi porrai le mani addosso se ti rispondo di sì.»
«Non mi sarei mai aspettata questa cosa da voi, John.»
«Ma non avrete votato per essa, spero.»
«E perché no, mia bella politicante?»
«Dovreste sentirne vergogna, povere creature innocenti, senza rifugio. È una legge vergognosa, iniqua, abominevole. Ed io, per quanto è in me, la trasgredirò alla prima occasione. E spero che questa occasione verrà, sì, lo spero. Sarebbe bella che a una donna venisse tolta la libertà di dare un po' di cena calda e un letto a povere creature affamate, per la sola ragione che sono schiavi e che furono malamente trattati e oppressi in tutta la loro vita.»
«Ascolta un poco, Maria. I tuoi sentimenti sono lodevolissimi e per essi mi sei sempre più cara, ma non bisogna, amica mia, lasciarsi dominare da impressioni che fanno traviare il giudizio. Non si tratta ora dei tuoi propri sentimenti. Si deve considerare quanta parte abbiano in ciò gli interessi pubblici. L'agitazione del paese va crescendo a tal segno che noi dobbiamo far tacere i nostri sentimenti privati per scansare danni maggiori. John, io non mi intendo di politica, ma so ben leggere la Bibbia. E in essa vedo che è mio dovere di dar da mangiare agli affamati, vestire gli ignudi, consolare gli afflitti. E voglio stare agli insegnamenti della Bibbia.»
«Ma se questo tuo modo di pensare ti venisse cagione d'un grave danno pubblico?»
«L'obbedienza ai precetti di Dio non produrrà mai un danno pubblico. So che questo non può succedere. La cosa più sicura è sempre di fare ciò che egli ci ordina. Ora ascoltami un po', Maria, e ti dimostrerò con un argomento chiaro e limpido. E via, John, nonostante tutti i vostri discorsi, voi stesso nulla fareste di quanto dite. Ve lo domando, John, vorreste ora accomiatar di qua spietatamente una povera creatura assiderata, affamata, perché è fuggitiva? Lo vorreste?»
Per dir la verità, il nostro senatore aveva la disgrazia di essere di un'indole particolarmente umana e benevola, e accomiatar qualcuno che fosse in angustie non era mai stato il suo forte. Il peggio per lui era in quel momento critico che sua moglie ben lo sapeva e perciò muoveva l'assalto da quel lato vulnerabile. Egli allora ricorse al mezzo solito in tali casi di guadagnar tempo per provvedere. Tossì più volte, prese il fazzoletto e cominciò a pulire gli occhiali. La signora Bird, vedendo ormai il territorio nemico senza alcuna difesa, non si fece scrupolo di giovarsi dei propri vantaggi.
«Vorrei veramente vedere che faceste una tal cosa, John. Vorrei proprio vederlo. Mettere in mezzo alla strada una donna mentre vien giù, per esempio, la neve, oppure prenderla perché sia condotta in carcere. Vi piacerebbe, forse? Con ciò fareste una gran bell'opera.»
«Sarebbe certamente un dovere molto triste da adempiere», cominciò il signor Bird con accento di moderazione.
«Un dovere, John! Non usate per carità questa parola. Sapete bene che non può essere un dovere. Se altri vuole impedire che i suoi schiavi fuggano, li tratti bene, questa è la mia massima. Se io avessi degli schiavi, e spero che mai ne avrò, sono certa che non sentirebbero alcuna voglia di fuggire, né da me né da voi. Vi so dire che quando essi stanno bene non si involano, e quando si involano, povere creature, soffrono abbastanza il freddo, la fame, la paura, senza che tutti si voltino contro loro. Per me, qualunque sia la legge, non posso volere il loro male.»
«Oh, Maria, cara Maria, ragioniamo un poco.»
«Io detesto i ragionamenti, John, massime su questo proposito. Voi altri politici avete l'uso di rendere lambiccate le cose più rette e più semplici. E poi non credete a voi stessi quando venite all'atto pratico. Io vi conosco abbastanza, John. Voi non credete, al pari di me, che questa cosa sia giusta, e al pari di me non vorreste farla. In quell'istante decisivo, il vecchio negro Cajò, soprintendente della casa, si affacciò all'uscio e disse:
«E la signora vorrebbe venire un po' giù in cucina?»
Il nostro senatore, discretamente sollevato, accompagnò con lo sguardo la sua piccola moglie, con un singolar misto di piacere e dispetto, e adagiandosi nella poltrona si pose a leggere un giornale. Dopo un istante udì alla porta la voce di sua moglie, che in modo vivo e incalzante lo chiamava:
«John, John, ve ne prego, venite qua!»
Egli posò il giornale e, recatosi in fretta nella cucina, rabbrividì allo spettacolo che gli si offerse. Una giovane di delicata complessione, con le vesti a brani e indurite dal gelo, con le calze metà lacerate, era distesa sopra due seggiole, svenuta e come morta. Era impresso, in quelle sembianze, il tipo della razza spregiata, e tuttavia non si poteva fare a meno di ammirare la sua triste e commovente bellezza. Il signor Baird si sentì stringere il cuore e la commozione gli troncò la parola. Sua moglie e la loro unica fantesca di colore, la zia Dina, si affaccendavano per far ritornare in sé la straniera, mentre il vecchio Cajò, che aveva preso il fanciullo sopra le sue ginocchia, gli cavava in fretta le scarpine e si studiava di riscaldargli i piedi.
«Oh, guardate, povera donna!»
diceva la vecchia Dina col volto atteggiato a profonda compassione. «Sembra che il calore l'abbia fatta svenire. Essa non aveva cera da star troppo male quando è giunta e ha domandato se poteva riscaldarsi un poco. Io cominciavo a informarmi d'onde venisse quando è caduta tramortita. A giudicar dalle sue mani non deve mai aver fatto grossi lavori».
«Povera creatura!»
disse con gran compassione la signora Baird. In questo punto la donna aperse i suoi grandi occhi neri e la guardò come trasognata. A un tratto un'espressione di agonia le intorbidò il volto ed ella si rizzò bruscamente gridando:
«Oh, il mio Enrico! Me l'hanno preso!»
Il fanciulletto, udita quella voce, saltò dalle ginocchia di Cajò, corse alla madre e le gettò le braccia al collo.
«Ah, è qui, è qui!»
esclamò essa.
«Oh, signora!»
disse poi come fuor di sé alla moglie del senatore.
«Proteggeteci, non ci lasciate prendere!»
«Niuno qui vi farà del male, povera donna!» disse la signora Baird con voce affettuosa. «Siete in salvo, non temete!»
«Dio vi benedica!»
esclamò la donna coprendosi con le mani il viso e singhiozzando, mentre il fanciullo, vedendola piangere, si sforzava di salirle sopra le ginocchia. Mercè quelle dolci cure donnesche, di cui nessuna si intendeva meglio della signora Baird, la povera donna si riebbe alquanto. Un letto provvisorio fu preparato per essa vicino al fuoco. In breve ella si addormentò d'un sonno profondo e il suo bimbo, non meno stanco di lei, prese a dormire nelle sue braccia. Avevano tentato invano di toglierlo di lì affinché essa riposasse meglio. Non volle separarsene ed anche nel sonno lo stringeva con le braccia, quasi temendo che le fosse rapito. I coniugi Baird erano tornati nel salotto, dove, per quanto strano ciò possa sembrare, non si fece più parola che alludesse al colloquio precedente. La signora Baird s'era messa a un suo lavoro di maglia ed il signor Baird faceva le viste di leggere i giornali.
«Sarei curioso di sapere chi ella sia»,
esclamò finalmente il signor Baird posando il foglio.
«Quando sarà svegliata e un po' ristorata, vedremo», disse la signora Baird.
«Senti, moglie mia», soggiunse il signor Baird dopo aver pensato un istante in profondo silenzio col giornale sempre in mano.
«Ebbene, caro?»
«Non potrebbe indossare una delle tue vesti riadattata alla meglio? Essa è un po' più alta di te, mi pare».
Un sorriso mal trattenuto sfiorò le labbra della signora Baird, che gli rispose: «Vedremo».
Dopo un'altra pausa il signor Baird ripeté: «Di, mia cara».
«Ebbene, che c'è?»
«Quel vecchio mantello di cui tu mi copri nel breve riposo del dopopranzo, faresti bene a darglielo, perché essa è priva di vesti».
In quell'istante Dina si affacciò per dire che la povera donna era svegliata e chiedeva della signora.
I coniugi Baird tornarono in cucina accompagnati dai due loro figliuoli più grandicelli, poiché i piccini erano stati messi a letto. La donna era seduta sopra una panca presso il fuoco
e stava guardando fissamente la fiamma con espressione di placida tristezza e di abbattimento d'animo.
«Avete bisogno di me?» disse la signora Baird con aria graziosa. «Spero che ora vi sentirete meglio, povera donna!»
Un sospiro lungo e malinconico fu la sola risposta. Ma essa alzò gli occhi e fissò la signora Baird con tale sguardo angoscioso e supplichevole che le lacrime scorsero dagli occhi della piccola signora.
«Non temete di niente, qui non avete che amici, povera donna. Ditemi di dove venite e di che cosa avete bisogno.»
«Vengo dal Kentucky.»
«Quando siete giunta?» domandò la signora Baird, cominciando l'interrogatorio.
«Poco fa.»
«Come siete passata?»
«Sul ghiaccio.»
«Passata sul ghiaccio!» ripeterono tutti coloro che si trovavano presenti.
«Sì», disse lentamente la donna.
«Appunto. Con l'aiuto di Dio sono passata sopra il ghiaccio, perché essi erano dietro a me, proprio alle mie spalle, e non c'era altra via di scampo.»
«Signore Dio!» esclamò il negro Cagiò. «Il ghiaccio è tutto in frantumi e viene travolto dal fiume.»
Lo so!» disse ella come sbalordita.
«Eppure io son qua, non credevo di giungere alla riva opposta, ma nulla me ne importava. Il peggio che potesse accadermi era di trovarvi la morte. Il Signore mi ha aiutata.
Nessuno sa fin dove possa giungere l'aiuto di Lui, se prima non lo prova.»
Disse la donna con gli occhi scintillanti.
«Eravate schiava?» disse il signor Baird.
«Sì, signore, appartenevo ad un possidente del Kentucky.»
«Vi usava egli durezze?»
«Signor, no, oh no, davvero! La mia padrona fu sempre benigna con me.»
«Che cosa dunque vi spinse ad abbandonare una buona casa e a fuggire esponendovi a tanti pericoli?»
La giovane fissò sopra la signora Baird uno sguardo acuto e indagatore e non le sfuggì che essa vestiva a lutto.
«Signora», disse a un tratto, «avete perduto un figlio?» Questa domanda era inaspettata e riapriva una piaga recente. Un mese appena era trascorso da che un amato figlio era stato deposto nella tomba. Il signor Baird si voltò prontamente e andò verso la finestra. La signora ruppe in lacrime. Poi, riacquistata che ebbe la voce, disse:
«Perché mi fate questa domanda? Sì, ho perduto un figlio.»
«Voi dunque mi comprenderete. Io ne perdei due a breve intervallo. Li ho lasciati laggiù, sepolti. Mi è rimasto questo solo. Io non ho dormito una sola notte senza lui. Egli era il mio tutto, la mia consolazione e il mio orgoglio, giorno e notte. Oh, signora, me lo volevano strappare per venderlo. Venderlo per il sud, signora. Solo, soletto, un fanciullo che in vita sua non si staccò un momento dalla propria madre. Non ho potuto reggere, signora. Ben sapevo che se me lo toglievano era finita per me. Quando ho udito che le carte erano firmate e che egli era venduto, me lo sono preso in collo di nottetempo e son fuggita. Sono corsi in traccia di me, l'uomo che lo aveva comperato e alcuni servi del mio padrone, e già erano vicini ad afferrarmi ed io li ho sentiti. Sono saltata sul ghiaccio. E come io abbia valicato il fiume non so. Mi ricordo solamente che un uomo mi ha steso la mano per farmi salire la sponda.» La donna non singhiozzava né piangeva. Era pervenuta a quel punto in cui la sorgente delle lacrime è disseccata. Ma tutti intorno a lei, ciascuno a suo modo, davano segni di grande simpatia. I due ragazzetti, dopo aver frugacchiato disperatamente nelle loro tasche in cerca di quei moccichini che mai vi si trovano, si erano accostati ai fianchi della loro madre e, singhiozzando, si asciugavano gli occhi al loro bell'agio tra le pieghe della sua veste. La signora Baird si copriva il volto col fazzoletto e la vecchia Dina, tutta in lacrime anch'essa, esclamava con voce patetica:
«Signore Dio, abbiate pietà di noi!»
Il vecchio Cagiò, asciugandosi fortemente gli occhi col rovescio delle maniche e muovendo nelle più strane guise i muscoli della faccia, rispondeva tratto tratto col massimo fervore alle giaculatorie della vecchia. Essendo il nostro senatore un uomo di Stato, non si poteva aspettare da lui che piangesse come tutti gli altri. Egli aveva dunque voltato le spalle a tutta la compagnia, guardava dalla finestra e pareva intento a chiarirsi la voce espettorando e a ripulire le lenti dei suoi occhiali. Ma ogni tanto si soffiava il naso in un certo modo che avrebbe dato sospetto a chi lo avesse osservato attentamente.
«Come avete potuto dirmi che avevate un buon padrone?»
esclamò egli riaccostandosi alla donna. «Sì, certo, egli era un buon padrone, lo dirò sempre, ed ottima era la mia padrona, ma non potevano fare altrimenti, non avevano più denaro, e le cose erano a tal segno che essi rimanevano a discrezione di un uomo e nella necessità di fare ogni volere di costui. L'ho sentito dire dal padrone alla signora che intercedeva e perorava in favor mio. Egli ha soggiunto che non poteva trovare altri espedienti e che le carte erano firmate. Allora ho preso il bimbo e son fuggita. Sarei morta se me lo avessero tolto, perché questo figlio è tutto il mio bene».
«Non avete marito?»
«Sì, ma egli appartiene ad un altro padrone, un padrone veramente crudele, il quale, in questi ultimi tempi, non gli permetteva nemmeno di venire a vedermi e di più minacciava di venderlo a quelli del sud. È probabile che non lo riveda mai più».
L'accento tranquillo con cui la donna proferiva queste ultime parole avrebbe potuto far credere a un osservatore superficiale che la cosa di cui parlava le fosse indifferente, ma ben altro si scorgeva nella profonda ambascia che era espressa dai grandi e neri suoi occhi.
«Dove intendete di recarvi, povera donna?» disse la signora Baird. «Al Canada, se sapessi dov'è. Ditemi un poco, è assai lontano di qui il Canada?»
disse, alzando uno sguardo fiducioso ed ingenuo verso la signora Baird.
«Povera creatura!» esclamò la signora Baird involontariamente. «C'è proprio da far molto cammino?» soggiunse la donna con più calore. «C'è maggior distanza di quello che vi immaginate, povera figliuola», rispose la signora Baird. «Ma vedremo che cosa si può fare per voi. Dina, preparate un letto nella vostra camera. Frattanto, povera donna, riponete la vostra fiducia in Dio. Egli vi proteggerà».
La signora Baird e suo marito tornarono nel salotto. Ella sedette sulla poltroncina a dondolo dinanzi al fuoco, dondolandovisi con aria pensosa. Il signor Baird passeggiava in su e in giù per la stanza, borbottando tra sé. «Perdinci! Malanno! È un brutto affare!» Poi, volgendosi alla moglie, disse: «Ti avverto, moglie mia, che bisogna farla partire questa stessa notte. Quell'uomo non cesserà dal seguirne la traccia domani per tempo. Se fosse la donna sola, potrebbe rimaner quieta fino a che egli passasse oltre, ma quel diavoletto di ragazzo non lo terrebbe a freno nemmeno un esercito. Egli rovinerebbe ogni cosa col far capolino d'improvviso da una finestra o da un uscio. Sarebbe per me una bella faccenda se si scoprisse che io davo asilo ad ambedue proprio adesso. No, no, conviene che partano stanotte».
«Stanotte? Com'è possibile? E per dove?»
«Via, via, lasciami fare», disse il senatore, cominciando a rimettersi gli stivali con aria meditabonda. Ma poi, fermatosi con la gamba mezza infilata, si tenne il ginocchio con ambe le mani e parve che si desse a gravi riflessioni. «È una brutta faccenda, ma brutta assai», disse egli finalmente, ricominciando a tirar su con sforzo lo stivale. «È un caso ben triste». Infilatosi il primo stivale, il senatore, seduto con l'altro in mano, parve considerare attentamente il disegno del tappeto. «Bisogna fare a questo modo, benché... ma io vedo le cose... è alla malora!» E infilato l'altro stivale, andò verso la finestra. Ora bisogna sapere che la piccola signora Baird era una donna prudente, una donna dalla cui bocca niuno aveva mai udito «non lo avevo detto io?» E in questa occasione, quantunque bene e meglio sapesse qual forma le considerazioni di suo marito prendevano, essa prudentemente evitò di mischiarvisi e, tutta quieta sulla sua poltrona, si teneva pronta ad ascoltare le intenzioni del suo signore quando egli stimasse bene di manifestargliele. «Ecco», egli disse, «c'è un mio antico cliente, Van Trompe, venuto dal Kentucky, il quale diede la libertà a tutti i suoi schiavi. Egli comprò una tenuta a 7 miglia dalla cala, là in fondo ai boschi, dove niuno passa mai quando non ci vada appositamente. Qui vi ella rimarrà al sicuro. Ma il male è che nessuno, eccetto me, potrebbe guidare colà stasera la carrozza».
«E perché? Cagiò non è un ottimo cocchiere?»
«Sì, sì, ma ecco la difficoltà. Bisogna attraversare 2 volte la cala e la seconda volta si corre gran pericolo se non si conosce il passo come lo conosco io, che vi sono passato 100 volte a cavallo. Perciò vedi bene che non c'è modo di fare altrimenti. Bisogna che Cagiò, verso la mezzanotte, quieto quieto, attacchi i cavalli e io condurrò la povera donna. Per mascherare meglio la cosa, mi fermerò alla prossima osteria,
dove cercherò della corriera quotidiana che va a Colombo e che giunge colà verso le 3 o le 4. Cosicché potranno credere che io abbia preso il mio legno soltanto per quella gita. Sarò di buon mattino alle mie faccende. Ma temo di mettermi in un bell'imbroglio dopo quanto è stato detto e fatto. Oh, insomma, sarà quel che sarà. Non posso uscirne in altro modo.
Il vostro cuore è migliore della vostra testa, John, disse la moglie ponendo sulla fronte di lui la sua candida e piccola mano. Avrei potuto amarvi se non vi avessi conosciuto meglio di quanto vi conosciate voi stesso? E quella donnina appariva sì leggiadra, con le lacrime splendenti negli occhi, che il senatore tenne per fermo d'essere un grand'uomo per aver saputo ispirare a quell'amabile creatura sentimenti di ammirazione sì calda. Che poteva dunque fare se non andare gravemente a vedere se la carrozza fosse in ordine? Giunto alla porta si soffermò e tornando addietro disse con qualche titubanza: «Maria, non so che cosa tu ne pensi, ma quel cassettino pieno di robe del povero Enrichetto». E così dicendo egli diede una voltata e si serrò l'uscio dietro. Sua moglie entrò in una piccola stanza da letto attigua alla sua, prese un candeliere, lo posò sul cassettone, indi trasse fuori una chiave da un piccolo ripostiglio. Con aria pensosa la infilò nella toppa e subito si fermò, senza vedersi che i due ragazzetti la seguivano taciti e con tanto d'occhi per la curiosità. «Oh, madri, che qui leggete! Non c'è nella vostra casa una cameruccia o d'un cassettino che vi abbia fatto provare, nell'aprirli, ciò che avreste provato riaprendo una tomba? Oh, madri felici, se un tal caso non vi avvenne!» La signora Bird aprì lentamente il cassettino. Vi erano piccole vesti di varie fogge e tagli, mucchi di grembiulini, di calzettucce ed anche un paio di scarpette consumate alla punta e dai talloni che uscivano da un piccolo involto di carta. Eravi un cavalluccio di legno, una piccola carretta, una trottola, una palla, memorie raccolte con lacrime e spezzamento di cuore. Ella sedette dinanzi al cassettino e col capo nelle palme lasciò scorrere il pianto. Poi, alzando d'un subito il capo, cominciò a scegliere con nervosa precipitazione gli oggetti più conservati ed utili ed a farne un fagottino. «Mamma!» disse uno di quei fanciulli, pian piano toccandole il braccio. «Tu vuoi regalare queste cose?» «Miei cari!» disse ella con voce soave e dignitosa d'un tempo. «Se il nostro amato Enrichetto ci guarda di lassù, deve essere contento. Non avrei cuore di donarle ad una madre che fosse lieta e felice, ma le donerò ad una madre più afflitta e più infelice di me e spero che Dio le accompagnerà della sua benedizione». Esistono a questo mondo anime benedette le cui pene sono una fonte di gioie per gli altri. Esse si consolano della perdita delle loro speranze terrene spargendo con le loro lacrime un balsamo salutare sulle piaghe degli afflitti. Di questo numero era la sensibile donna che, seduta al chiaror della lampada, con gli occhi pieni di lacrime, preparava per la povera fuggitiva queste memorie del figlio estinto. La signora Bird schiuse poi l'armadio, ne trasse fuori 2 o 3 vestiti usati, ma ancora in stato di servire, e seduta dinanzi al suo tavolino da lavoro si mise a farvi le modificazioni occorrenti come il marito le aveva suggerito, fino a che al vecchio orologio dell'angolo scoccò la mezzanotte e uno strepito di ruote si udì alla porta della casa. «Maria», disse il marito sopraggiungendo col pastrano sul braccio, «fatela alzare, bisogna partire». La signora Bird si affrettò a collocare in una valigetta le varie cose che aveva radunate e, chiusa la chiave, pregò suo marito di metterla nella carrozza. Poi corse a chiamare la straniera. Questa, coperta d'un mantelletto, d'un cappello e d'uno scialle che avevano appartenuto alla sua benefattrice, comparve sull'uscio pochi istanti dopo, col suo bimbo tra le braccia. La signora Bird l'accompagnò fino al marciapiede e il signor Bird la fece entrare precipitosamente in carrozza. Elisa si sporse tutta in fuori e stese la mano, una mano morbida e ben fatta come quella che le si offerse in ricambio. Fissò i grandi e neri occhi pieni d'ardente espressione di gratitudine in volto alla signora Bird e parve che volesse parlare. Le sue labbra si mossero
Ella si provò due o tre volte, ma non ne uscì alcun suono. Allora ella alzò le mani al cielo, accompagnando questa mossa con uno sguardo eloquente, e si lasciò ricadere sopra il sedile, coprendosi il viso con le palme. Lo sportello si chiuse e il legno partì. Qual condizione era quella per un senatore patriota che aveva speso tutta la settimana a stimolare il potere legislativo del suo Stato, a ciò che prendesse le più energiche determinazioni contro coloro che ospitano e soccorrono gli schiavi fuggitivi? Il nostro buon senatore, nel discorso fatto in quell'occasione al Congresso di Washington, non era stato superato da alcuno dei suoi colleghi in questa sorta di eloquenza che diè loro una fama immortale. Quanto era sublime nell'atteggiamento allorché, seduto con le mani nelle tasche, riandava con ironia le sentimentali debolezze di coloro che avrebbero voluto anteporre il bene di alcuni miserabili vagabondi ai grandi interessi dello Stato. Egli era riuscito a convincere potentemente non solo se stesso, ma anche tutti coloro che l'udivano. Allora però l'idea d'un fuggitivo era unicamente l'idea delle lettere che compongono questa parola, o tutt'al più la ricordanza di un'incisione vista in un giornaletto e rappresentante un uomo che porta un fagottino all'estremità di un bastone sulla spalla con queste parole al di sopra: fuggito dalla casa del sottoscritto, coi connotati e la ricompensa da darsi a chi consegnasse vivo o morto il tapino. La forza magica della presenza reale della sventura, gli sguardi supplichevoli, la mano tremante d'una creatura derelitta, l'invocazione disperata dell'agonia, erano cose che egli non aveva mai viste né udite. Mai gli era venuto in mente che un fuggitivo poteva essere una debole madre, un fanciullo senza difesa, come quello che ora portava le vesti ben conosciute del suo figlio estinto. E perciò, non essendo egli di marmo né di ferro, ma di cuor nobile e retto, si trovava in una condizione molto difficile per il suo zelo di patriota. Del resto, se il nostro ottimo senatore trasgrediva la legge, se con la pratica era in contraddizione col suo voto, trovavasi bene in via di espiare il suo peccato con una notte di penitenza. Era in quei giorni caduta tanta pioggia che il fertile terreno dell'Ohio ne rimaneva oltremodo inzuppato. Eppure quella strada era, per così dire, una via ferrata del buon tempo antico. «Di grazia, che sorta di strada può essere questa?» dirà qualche viaggiatore dell'Est, abituato a connettere alle parole «via ferrata» l'idea di un moto pari e spedito. «Sappi dunque, o ingenuo amico orientale, che in queste infelici regioni dell'Ovest, in cui il fango è di un grado profondissimo, tutte le strade sono fatte di grossi tronchi d'alberi collocati gli uni accanto agli altri e ricoperti, nella loro nativa rozzezza, di terra, di sabbione o d'altro. Quelli del paese le chiamano allegramente vie e si ingegnano di farvi scorrere i loro veicoli. La pioggia, a poco, muove tutto ciò che ricopre i tronchi e disunisce questi qua e là, formando una varietà singolare di affondamenti e di melma. Sopra una strada simile il nostro buon senatore si avanza proseguendo le sue considerazioni morali, per quanto glielo possano permettere le ineguaglianze del terreno. Ora la carrozza fa un tale sbalzo da temere grandemente per la sua solidità. Ora affonda le ruote nel fango, pende di qua, si inclina tutta di là e costringe il senatore, la donna e il fanciulletto a prendere le più svariate positure. Fermasi a un tratto il legno. E Cagiò, dal sedile esterno, fa un grande schiamazzo per rimettere i cavalli in cammino. Dopo un lungo tirare e spingere inutilmente, il senatore sta per perdere la pazienza, ma ecco che la vettura dà un crollo improvviso. Le ruote anteriori si affondano in un altro affondamento e il senatore, la donna e il bambino cadono alla rinfusa sopra il sedile dinanzi. Il cappello del senatore si è calcato scortesemente sugli occhi di lui. Il fanciulletto strilla. Cagiò si affanna in discorsi eloquenti diretti alle sue bestie che tiran calci, si dibattono e si sforzano sotto le frustate. Finalmente il tristo passo è superato, il legno scorre come può, il senatore si raggiusta il cappello, la donna si rassetta, il fanciullo si acquieta. Per qualche tempo ancora la carrozza continua a soffrire scosse violente e trabalzamenti improvvisi. Poi i nostri viaggiatori cominciano a respirare, vedendo che le cose prendono un migliore aspetto. Alla fine ecco che la vettura rallenta la corsa, scende con uno sbalzo retto e perpendicolare ed un colpo si ferma. Cagiò comparisce allo sportello. «Se non vi incresce, signori, la via è terribilmente cattiva da questa parte. Non so in verità come potremo uscirne». Il senatore mette un piede fuori della carrozza e cerca, titubando, un punto non cedevole. Si prova e il piede gli affonda oltre misura. Vuol ritrarnelo, perde l'equilibrio e cade nella mota, donde Cagiò lo rialza in uno stato deplorevole. Non diremo altro, per la pietà che abbiamo dei lettori. Chi viaggiò nelle terre occidentali e talvolta fu costretto a ingannare le ore della notte, affastellando tronchi e ramoscelli per far passare la sua carretta sopra gli affondamenti, proverà di certo una rispettosa e triste simpatia per il nostro eroe sventurato. Noi vi chiediamo, o lettori, di versare una lacrima in silenzio e di passar oltre. La notte era già molto inoltrata quando il legno si fermò, tutto sgocciolante e inzaccherato, alla porta d'una vasta fattoria. Non ci volle poca perseveranza a destarne gli abitatori, ma alla fine il rispettabile proprietario aprì la porta. Era questo un uomo alto 6 piedi almeno, grosso e rude, coperto d'un giubbone di flanella rossa, una folta capigliatura color di canapa pruna, mal cardata anziché no, e la barba da più giorni crescente, davano a quell'individuo un'apparenza non molto gradevole. Egli restò per un attimo immobile, col candeliere in mano, squadrando i nostri viaggiatori con aria trasbalordita e disgustata, che era del tutto comica. Mentre il nostro senatore si sforza a fargli intendere di che si tratta, noi brevemente procureremo di presentarlo ai nostri elettori. L'onesto e rispettabile John Van Tromp era in addietro un ricco proprietario e possessore di schiavi nello stato del Kentucky. Non avendo dell'orso se non la pelliccia, ed essendo dalla natura dotato d'un cuore grande, leale e giusto, proporzionato in certo modo alla sua statura gigantesca, egli era stato per alcuni anni testimone, con mal repressa ira, di un sistema egualmente cattivo per l'oppressore e per l'oppresso. Alla fine, un bel giorno, il cuore di John divenne troppo grande per poter più a lungo portare i suoi legami, ed egli trasse dal suo scrigno il portafogli e si condusse nello stato dell'Ohio, dove comprò una grande estensione di terreno buono e fertile. Indi affrancò regolarmente ciascuno dei suoi schiavi, uomini, donne, fanciulli, e li trasportò e stabilì nella sua tenuta. Poi si raccolse a vivere in una fattoria solitaria per abbandonarsi in pace alle sue meditazioni. Siete voi l'uomo cui basti l'animo di dare asilo a una donna e ad un fanciulletto inseguiti da cacciatori di schiavi? Domandò il senatore francamente. Credo veramente di sì, rispose l'onesto John in modo significantissimo. Così pareva anche a me, soggiunse il senatore. E se qualcuno viene, ripigliò il brav'uomo drizzando la sua persona muscolosa ed alta, io sono pronto a fargli la debita accoglienza. Ho 7 figli, meco, che hanno 6 piedi ciascuno d'altezza, né saranno pigri a ricevere chi che sia. Fate i nostri complimenti a coloro che volessero venire e dite loro che saranno ben ricevuti. Così dicendo, John si passò le dita fra i capelli e diede in uno scroscio di risa. Spossata e abbattuta d'animo, Elisa si strascinò fino alla porta, recandosi in braccio il fanciulletto profondamente addormentato. Il burbero John appressò il candeliere al viso di lei e con un fremito di compassione aperse l'uscio d'una cameretta attigua alla cucina, dove allora si trovavano, e fece cenno alla giovane di entrarvi. Accese un altro candeliere, lo pose sulla tavola. Indi, rivoltosi ad Elisa, le disse: «Ora ascoltate, figliuola mia, non dovete aver mai briciolo di paura a chiunque venga, io sono avvezzo a tal sorta di affari», soggiunse additando le 2 o 3 carabine sospese al caminetto. «E la maggior parte delle persone che mi conoscono sanno bene che non farebbe loro gran pro il tentar di prendere alcunché in casa mia quando ci sono io. Dunque andatevene pure a letto e state tranquilla come se la mamma vostra vi cullasse». Indi uscì e chiuse la porta. «Questa donna è di una bellezza non comune», disse al senatore. «Oh sì, le belle giovani hanno tutta la ragione di cercare uno scampo, qualora provino taluno dei sentimenti che sono propri d'ogni donna onesta». Il senatore gli narrò allora in poche parole la dolorosa storia d'Elisa. «Possibile! Che sento mai!» andava esclamando il brav'uomo con la più viva compassione. «Povera figliuola! Cacciata come un daino! Costretta a fuggirsene perché nutre sentimenti umani!
perché ha fatto ciò che niuna madre potrebbe astenersi dal fare. In verità son cose da trarmi quasi fuori dei gangheri».
E l'onesto John, così dicendo, si asciugava col rovescio della mano ossuta e ingiallita una lacrima sopra la guancia.
«Sappiate, o straniero», egli continuò, «che io stetti anni ed anni prima di unirmi ad una chiesa, appunto perché i ministri dei nostri paesi predicano che la Bibbia approva tutte queste cose. E siccome io non capivo sillaba del loro greco e del loro ebraico, lasciai da parte essi e la loro Bibbia. Ma un bel giorno incontrai un ministro il quale sapeva più di loro e del loro greco, ed egli mi insegnò tutto il contrario. Allora compresi il vero e feci parte d'una chiesa. È un fatto».
E mentre parlava, John erasi affaticato a levare il turacciolo d'una bottiglia di spumeggiante sidro, di cui offerse un bicchiere al senatore.
«Fareste pur bene a rimanere qui fino a giorno», gli disse. «Non ho che da chiamar la vecchia e in 2 minuti il letto è pronto».
«Grazie, amico mio», rispose il senatore. «Debbo proseguire la mia strada per prender posto nella corriera di Colombo».
«Ah, bene, se non potete fermarvi, farò un tratto di cammino con voi per mostrarvi una strada migliore e più breve di quella che avete tenuta nel venire».
John fu subito pronto e, presa una lanterna in mano, fece da guida alla carrozza del senatore. Al momento di separarsi, il senatore pose un biglietto di $10 nella mano di John, dicendo in fretta:
«È per essa».
«Va benissimo», rispose John, e datisi una stretta di mano, si separarono.
I demand enough money.